In seguito sentirai una registrazione audio. Prima leggi con cura le domande e le indicazioni che si trovano di sotto. Poi ascolta attentamente la registrazione. Da ultimo scegli la risposta giusta per ciascuna domanda. Attenzione, soltanto una risposta è corretta. In pochi anni è diventata la diva indiscussa della filosofia. Roberta De Monticelli ha finito per incarnare il sapere altolocato che fa tesoro della cronaca ordinaria, la ricerca accademica che si sporca con gli stimoli del quotidiano. L'alto e il basso, come il bene e il male, le servono per tracciare quella che ha chiamato la filosofia del risveglio. Stimata dai più e detestata da alcuni, De Monticelli accetta il successo mondano come un derivato necessario dell'esposizione pubblica. Dica la verità, tutto questo consenso non le fa sospettare di aver piegato un po' la filosofia al sentire comune?
Non credo. Semmai ho avvertito che c'era nell'aria un'attesa di rinnovamento e ho voluto spiegare con i miei strumenti le cose che stavano germinando nell'animo di molti.
Quali cose?
Il disgusto per la corruzione che ha investito tutti i livelli della vita economica, civile e politica, il bisogno di agire e reagire.
Quindi è contenta di aver reso l'Etica un bestseller di 50.000 copie.
Guardi che l'Etica non è un comandamento, ma è il pensiero che dà linguaggio all'esperienza morale. Cioè l'esperienza che facciamo ogni giorno, per esempio, quando vediamo una città brutta, lo sporco per terra, il degrado, la speculazione che fa stracci del territorio, che è la risorsa non solo economica, ma culturale e spirituale della nazione. È un dovere dei filosofi trasformare in concetti e giudizi queste esperienze, se no che ci stiamo a fare?
Ma non si sente un po' sola in questo compito? Il suo esempio non sembra aver fatto scuola.
Infatti mi arrabbio con i miei colleghi che stanno zitti o che, quando si occupano di temi sociali o politici, fanno gli specialisti assoluti, impenetrabili alla gente comune. Non è sempre stato così. Il Beato Rosmini o Bertrando Spaventa sapevano parlare delle cose del giorno. La filosofia o è pane o non serve a niente.
In chi confida, allora?
Nei ragazzi che affollano le lezioni di filosofia e sono disponibili a pensare con concretezza.
A proposito di fede, lei scrive di non essere credente, però tempo fa fece pubblica una abiura dando clamorosamente addio alla Chiesa Cattolica. Come lo spiega?
Lo so, si è generato un equivoco, ma non per colpa mia. Mi ero infuriata a morte con il vescovo di Firenze, Giuseppe Bettori, che aveva detto una frase inverosimile sul testamento biologico. Non è il malato che deve decidere di sé. Così avevo scritto una lettera a tutti i quotidiani che Giuliano Ferrara ha pubblicato sul Foglio con un titolo insensato, La Biura. Ma si sa, Ferrara attacca ogni idea di spiritualità che possa riferirsi a un Cristo diverso da quello del grande inquisitore.
Qual è invece la sua idea di spiritualità?
Io vengo da una famiglia totalmente agnostica, ma come tutti i bambini sono andata a messa fino a 11 anni, poi non più. Solo dopo i 40 anni ho incontrato e amato grandi figure di cristiani viventi. Da Simone Weil ho preso la convinzione che il vero male non è il male in sé, ma la mistura del bene e del male. Ebbene, nel nostro paese l'elemento centrale di questa mistura è proprio il cattolicesimo clericale, che ha un ruolo devastante nell'impedire qualsiasi forma di coscienza moderna.
Ma lei, che esprime un giudizio così radicale, ha frequentato anche una facoltà di teologia.
Ho tradotto le Confessioni di Sant'Agostino perché l'editore Livio Garzanti mi convinse dicendomi «Mica posso lasciar fare cose come queste ai catechisti». Così sono andata ad approfondire i miei studi alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, una cosa grandiosa, la teologia, come del resto l'arte ispirata dal cristianesimo. Non si può concepire una piazza italiana senza una chiesa.
E che ci fa una come lei all'Università dell'Ospedale San Raffaele, di forte ispirazione cattolica?
Mi ha attratto l'avventura professionale, la possibilità di aprire la filosofia al rapporto umile con la biologia, la neurobiologia o la psicologia in uno dei pochi posti italiani che è competitivo nel mondo.
Non l'hanno insospettita i progetti del fondatore Don Verzé, che si definiva manager di Dio? Che cosa pensa oggi di Don Verzé dopo gli scandali e il fallimento?
Che ha perso il rapporto con la realtà e si è lasciato prendere dalla dinamica tiranno-sudditi. Ma peggio del tiranno sono i sudditi, cioè quei grandi medici che ci lavorano e che non hanno fatto niente per fermarlo.
Lei una volta urlò «non in mio nome».
Non potevo permettere che l'università fosse umiliata al punto di proporre una cattedra alla figlia di Berlusconi il giorno della laurea triennale. Altri l'hanno permesso e se ne sono presi la responsabilità. Comunque, il peggio al San Raffaele non è ancora arrivato.
Con le sue idee e la sua attitudine al conflitto, non finirà che scende in politica?
Non ne sarei capace. Il mio campo è quello prepolitico, e cioè lo spazio che riguarda i fondamenti solidi e condivisi di una democrazia. Primo fra tutti la libertà di vivere come si crede, nei limiti in cui non si calpestano i diritti altrui. Sembra poco, ma tutto comincia da qui.